Siamo dunque al Salmo 59, e Salmo un po' più lungo degli altri, non lunghissimo, però sono 18 versetti rispetto agli altri che erano un po' più brevi, e anche qui vedete che si tratta di una supplica, di un grido al Signore. In effetti io ho dato questo tipo di titolo: supplica contro i calunniatori. Prima parte, come sempre, c'è un grido e lì vengono elencate tutte le situazioni negative di difficoltà, di disagio, eccetera, e ho messo supplica contro i calunniatori, virgola, promessa di lode a Dio. E quindi da una parte c'è un grido, dall'altra parte c'è la certezza di essere esauditi, a tal punto che io, Signore, ti prometto di lodarti per tutta la vita. E come sempre c'è il riferimento al tema storico a cui fa riferimento questo Salmo. Di per sé, se uno legge l'episodio a cui qui si fa riferimento, che appunto si trova ancora nel primo libro di Samuele 19:11-12, si può trovare qualcosa che è plausibile. Momento difficile di Davide, in cui Davide grida al Signore e il Signore lo esaudisce. E in effetti il Salmo comincia sempre così: a chi presiede, l'amnazea, e poi è sempre il tema, ancora la musica è non distruggere, quindi ancora una volta potrebbe essere anche il riferimento a Mosè, se volete, che nel Deuteronomio dice al Signore non distruggere il tuo popolo, o a Isaia anche, quindi ancora lì. E poi c'è l'altro riferimento, ancora si dice di Davide, ancora il solito le Dawid, poi Miktam, abbiamo già detto che vuol dire carme, e poi ve lo leggo nella traduzione letterale dall'ebraico: nell'inviare Saul perché sorveglino la casa per farlo morire. Ora è chiaro che in ebraico non esiste la parola messaggero, ma se io invio qualcuno, loro dicono: che cosa, chi invio? Naturalmente la traduzione italiana è: Saul inviò messaggeri, ma in realtà in ebraico è: nell'inviare Saul perché sorveglino la casa per farlo morire. Quindi è il momento in cui c'è un agguato di Saul nei confronti di Davide, la famosa momento in cui Saul impazzisce e, preso dalla gelosia contro Davide, ha tentato più volte di ammazzarlo, ricordate, no? Davide suonava, cantava, suonava la cetra in sua presenza, e a lui si calmavano il demone che lo teneva schiavo, questo probabilmente depressione, invidia, chissà che cosa aveva dentro, ed ecco che c'è un momento in cui Saul gli scaglia una lancia e Davide riesce ad evitarla, perché era giovane e un po' più agile di lui, tira questa lancia e la lancia si inchioda sulla parete. Allora le case erano di legno, non erano ancora case di sasso e di pietra, e poi Davide si mette in fuga perché capisce che c'è la malparata. Ma poi c'è tutta c'è proprio questa continua tensione di Davide a non volersi opporre al male con il male. Cioè non è che Davide era uno stinco di santo che non ha mai versato sangue, li ha fatti di tutti i colori, ha ammazzato un sacco di nemici, ma Davide è sempre stato colui che ha avuto un grande rispetto per il consacrato del Signore. Saul rimane il consacrato di Dio e io non alzerò mai la mano contro il suo consacrato, anche quando sembra che Dio lo abbia messo nelle sue mani, no? Ricordate il famoso momento in cui Davide si rifugia in una grotta perché era ricercato da Saul, e a un certo punto, proprio mentre lui era dentro nella grotta insieme al suo scudiero e amico, entra Saul, virgolette, a coprirsi i piedi. Non riesco a fare coprirsi i piedi, aveva freddo i piedi, no? È un eufemismo per dire che aveva bisogno di andare a deporre il peso superfluo del ventre, per usare un modo di dire di boccaccio. Ecco, doveva scaricarsi, e allora dove si andava? Potevi farlo in piena luce, c'era una grotta, va dentro, lì. E allora, siccome quando uno portava il vestito lungo, quando si inchinava copriva i piedi, ecco il modo di dire, andò a coprirsi i piedi, perché ogni tanto qualche lettore che legge dice, ma cosa è andato a coprirsi i piedi? Era freddo, senza le calze? No, era un'altra cosa. E quindi, entrando lì, credendo che non c'è nessuno, Davide è lì in un angolo della caverna. E allora il suo scudiero dice, guarda, è qui, lo puoi ammazzare subito, vado fuori, non avrai neanche da picchiare il secondo colpo, basta un primo, lo stendi, è finito. E Davide invece si avvicina senza farsi vedere, taglia un lembo del mantello e senza farsi accorgere, e poi si nasconde, e poi dice la Bibbia che il cuore di Davide batteva forte, cioè la paura, mamma mia, ho fatto uno sgarbo al re, anche soltanto tagliargli un pezzo del mantello. E quando poi Saul esce, ha finito tutto, ha lasciato andare un po', Davide esce con in mano il suo lembo del mantello e dice, mio signore, e lui dice, ah, potevo ucciderti, non l'ho fatto, guarda, io, la prova è che ho qui il lembo del tuo mantello, potevo, come ho tagliato il mantello, ti potevo tagliare la testa, non ho voluto, per cui smettila di cercarmi come stai cercando una pulce in un pagliaio, è impossibile, però. E allora ecco che Saul dice, piange, dice, oh figlio mio, questa è la tua voce, torna, torna, ma Davide non si fida, perché sa, comunque sia, per dire che ci sono tanti agguati, questo è uno dei tanti. Allora si dice che, cioè, questo salmo è attribuito a Davide mentre si trova in una di queste situazioni, ma capite che queste situazioni sono applicabili a tante gente. Intanto vediamo come possiamo suddividere questa preghiera, che è anche un po' composita. Potremmo dire che abbiamo i versetti che vanno dal 2 al 4, che sono una supplica, ma poi la supplica riprende anche nel versetto 8, dopo le riprenderemo, e anche nel versetto 13, e poi c'è una seconda parte, versetti 5 e 6, e poi 9, 10 e 17, che è invece una affermazione di fede in Dio, potremmo dire, Dio è la mia difesa. Comunque vediamo, cominciamo con il leggerlo, per renderci in conto. Comincia con un liberami dai miei nemici, o Dio. E quindi è il tema, ancora una volta, ricordate che il liberami dai nemici, noi lo troviamo nel Padre nostro, no? Liberaci dal male, quindi, o dal maligno, se volete. Quindi c'è un questo liberami dai nemici, assilei mi me oi bai eloai, dove vedete che la parola assileni c'è dentro un po' la radice della parola libertà, liberare, salvare, che è la parola che poi dà il nome a Gesù, no? Yeshua. Quindi c'è dentro, cioè, sapete che le parole nella lingua ebraica hanno una radice, ed è su questa radice che le parole, i verbi si coniugano e si formano, per cui varia aggiungendo un suffisso, un prefisso, eccetera, però, quindi, cioè, liberami dai miei nemici, o Dio, da coloro, chi sono questi nemici? Ecco, da coloro che sorgono contro di me. E poi dice, ponimi in alto, perché in fondo cosa vuol dire? I nemici sono, immaginiamo un campo di battaglia, no? I nemici sono giù, se tu, Signore, mi poni in alto, sono in una posizione di vantaggio, perché comunque posso vedere la situazione, perché mentre io, se i nemici sono sopra e io sono sotto, divento il loro bersaglio. Quindi, Signore, ponimi in alto. Ma c'è anche un'altra interpretazione. In alto ricorda anche i cieli, no? Padre nostro che sei nei cieli vuol dire tu che sei l'irraggiungibile, cioè fa che io diventi irraggiungibile, insomma. O se pensiamo in alto come un modo per evitare il nome di Dio, quando noi diciamo i cieli è un modo per evitare il nome di Dio, no? Colui che è nei cieli, ricordate sempre, non nominare il nome di Dio invano. E gli ebrei dicevano, quando invano, quando non invano, non lo so. E allora non lo nominavano più. Però per nominare il nome di Dio bisogna usare dei modi di dire. Di dire, per esempio, si diceva i cieli, oppure colui che sta in alto. È un modo per evitare il nome di Dio. Oppure si usava il passivum divinum, ricordate le beatitudini. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati, cioè vuol dire, è un modo per dire Dio, perché Dio li consolerà. Quindi ancora qui, quindi dire a Dio ponimi in alto vuol dire Signore, sii tu a vigilare su di me, ecco, cioè ponimi nel tuo seno, nel tuo grembo, portami nella tua intimità, ecco, questo potrebbe anche voler dire. Liberami, di nuovo la stessa parola, riprende ancora Vieni, la stessa parola, liberami dagli operatori di iniquità. Quindi vediamo che questi nemici sono coloro che sorgono contro di me, ma sono anche operatori di iniquità, e dagli uomini di sangue salvami. Noi diciamo se un uomo di sangue si dice uomo sanguinario, è vero, però nell'ebraico c'è, si preferisce il concreto all'astratto, come in ogni lingua. In ogni lingua antica si preferisce sempre il concreto all'astratto, non, sanguinario è piuttosto una derivazione da colui che è di sangue, quindi uomini di sangue, liberami dagli operatori di iniquità che sono uomini di sangue, quindi sono coloro che sono crudeli, no? Gli uomini di sangue sono, come dire, coloro che sono pagati per uccidere quelli che gli stanno sul piloro, che, un po' che, come si chiamano quelli che vanno in giro a ammazzare la gente per via della mafia, i sicari, ecco, gente che è incaricata di uccidere, il loro mestiere è quello di far fuori, quindi, cioè in effetti non è che Saul andava in giro lui a cercare, andava anche, ma normalmente sguinzagliava tanta gente dietro di lui, quindi ogni volta che noi ci troviamo di fronte a qualche situazione, a qualcosa che si comporta davvero che ci fa guerra, che ci porta a fare esperienza di male intorno a noi, dove c'è desiderio di sopraffare, eccetera. Ecco, questa situazione è una situazione certamente dove c'è all'opera il maligno. Cosa hanno fatto questi nemici? Vedete, versetto 4, poiché ecco, hanno insidiato la mia anima. Ancora una volta, ricordate, è sempre la solita nafshi, cioè hanno insidiato la mia forza vitale, cioè stanno facendo di tutto per rendermi amare la vita. Ecco, potremmo dire così, insomma. Stanno usando tutti i mezzi perché mi vogliono avvelenare l'esistenza, no? Quando si dice mi stai avvelenando l'esistenza, cioè mi stai togliendo la voglia di vivere, ecco. E poi cosa fanno ancora? Si radunano contro di me i potenti. Quindi noi abbiamo visto che questa gente sono nemici, sono aggressori, sono malfattori, operatori di iniquità, sono uomini di sangue, sono persone doppie perché insidiano la mia voglia di vivere, me la vogliono togliere, e soprattutto sono potenti. Come sempre, capite che il male ha una sua potenza, è una sua potenza che non è la potenza dell'amore di Dio, ma è la violenza, è la potenza di chi è violento. Ecco, è un'altra cosa, ricordate che l'amore è veramente potente, perché Dio è onnipotente, è amore, ma il male invece è solo violento, è una potenza di violenza, non è la potenza costruttiva che è quella che viene da Dio. E poi dal versetto 5 comincia un grido a Dio, intanto alla fine del versetto 4, se volete la seconda parte del versetto 4, non c'è trasgressione mia né peccato mio, o Yahweh. Ed è interessante perché qui vengono elencate tutto, vi ho detto che sono almeno quattro modi nella lingua ebraica fondamentali per esprimere il peccato e il male. Allora qui quello che io ho tradotto come trasgressione è la parola pesha. vuol dire in effetti mi trovo davanti a una un ordine da parte di Dio e io volutamente passo col rosso, ecco, questo può dire una trasgressione, potremmo chiamarla così. Quindi io in me, guarda Signore, io mi guardo dentro e non trovo che sto pagando, capite? Mi succedono tutte queste cose qui, malignità, nemici, eccetera. Allora la domanda è, sarà il risultato della mia stupidità? Sarà perché io mi sono allontanato dal bene, dunque il male mi piove addosso? Sarà perché io sono stato superficiale e non sono stato vigilante del male? Allora la domanda dice, ma io in realtà no, io non c'è trasgressione, cioè non c'è pesha, non c'è peccato mio, o Yahweh, e qui la parola è un'altra, atta, peccato viene chiamato atta, e atta di per sé vuol dire mancare il centro, cioè quando uno tira la freccia, quindi quando uno ha sbagliato a centrare la vita, ecco. Capite che è interessante vedere il peccato come trasgressione, è una cosa, dall'altra parte come un fallire il centro. E qua, quando una persona ha sbagliato, se tu sbagli nella tua scelta di vita, in realtà è tutta una vita scentrata, no? E quindi bisogna, ecco tutto il discernimento cristiano, che è quello di trovare qual è il mio centro, non il centro del mio vicino di casa, né della mia mamma, né del mio papà, né neanche del mio confessore, il mio centro. Quindi come sarebbe scentrata la mia vita se io fallisco il bersaglio? E il bersaglio è il bersaglio che Dio mi ha posto davanti, non quello che io vorrei che fosse, no? Non so se mi sono spiegato, capite? Allora, peccato inteso come, quindi mancanza di centro. Allora, non c'è per in me, Signore, io non è che ho fatto apposta a mancare il centro, diciamo così. E riprende il versetto 5. Senza colpa, vedete di nuovo, abbiamo visto, trasgressione, pescià, poi abbiamo visto atta, peccato, adesso stavolta c'è colpa, la parola in ebraico è avon, la colpa è, quindi è un altro verbo, un'altra parola, che piuttosto colpa o errore, l'errore già dice una parola già interessante, perché noi conosciamo il verbo errare. Che cos'è quindi l'errore? È il girare intorno senza concludere niente, è un vagare senza mai arrivare al dunque, insomma, è un correre di qui, correre di là, scappare, ma senza arrivare a una meta. E quindi si è delle persone che assomiglia un po' al non far centro, ma diventa ancora il non far centro, vabbè, potrebbe essere una freccia alla lancia, ci vuole poco. Ma invece è un vagare continuo per cercare di fuggire le difficoltà, le fatiche, eccetera. Quindi scappo, ma in realtà sto scappando dalla mia ombra, non puoi scappare, la tua ombra ti segue sempre. Quindi ecco che cos'è quello che abbiamo chiamato la havon, no? È proprio l'errore, l'errore. E allora ecco il grido al Signore, destati, vienimi incontro e osserva. Quindi perché? Perché destati? In fondo vuol dire, Signore, forse tu stai dormendo, no? Mi viene in mente, ricordate, Gesù nella barca che dorme e gli apostoli gli dicono, ma svegliati, non ti interessa che noi affondiamo, destati. E poi il secondo verbo che viene usato, vienimi incontro. Sembra che tu vai dall'altra parte, io vado di qui e tu non vieni incontro, vienimi incontro, no? È un Dio che è accanto a me e soprattutto osserva, in fondo vuol dire, sì, no, ma gli occhi chiusi, non vedi, guarda, no? Osserva, cioè non è solo il guardare, ma l'osservare, che vuol dire sta attento a dove stanno finendo queste cose, no? Cioè il guardare è anche del gatto, no? L'osservare invece è della persona intelligente, che tiene d'occhio dove stanno, come si stanno muovendo le cose. E poi di nuovo va avanti. E tu, Yahweh, Dio degli eserciti, noi l'abbiamo in mente, chi è, lo cantiamo sempre nel santo, no? Santo, 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 Deus Shavaot, Tzavaot, che vuol dire non Shavaot, ma Tzavaot, che il Dio degli eserciti Elohist Tzavaot. Che cosa vuol dire? Non so se sapete che Dio veniva venerato in diversi luoghi in Israele con nomi diversi, a seconda di che cosa aveva compiuto in certi luoghi. Quindi veniva chiamato El Shaddai, il Dio della montagna, semplicemente El, Dio, poi veniva chiamato il Signore, e quindi colui che tiene saldamente tutto nelle sue mani, e poi veniva chiamato anche il Dio Tzavaot, che veniva venerato in modo particolare a Gerusalemme, sul monte di Sion. Che cosa sono questi eserciti? È la creazione, cioè è il Dio che ha creato ogni cosa. Non sono gli eserciti delle spade, delle lance, eccetera. Per cui il Dio degli eserciti, qual è l'esercito di Dio? Le stelle, il sole, la luna, è la creazione, quindi è il Dio che crea. Lui ha questa scorta, questo sostegno, ha questi eserciti, è l'esercito della bellezza, dell'amore, della vittoria, ecco il desercito, quindi veniva adorato così. E poi Dio di Israele, quindi vedete, un Dio degli eserciti vuol dire il Dio del sud, Gerusalemme è sotto, nel sud, ma poi c'è anche il Dio di Israele, cioè Dio di Israele c'è nel nord, quasi dire, Signore, tu sei il Dio da nord a sud, sei il Dio di tutta la nostra terra, sei il Dio che si prende cura di tutti noi. E di nuovo, allora, destati, adesso viene cambiato il verbo, svegliati per visitare tutte le genti. Curioso, perché qui la parola genti non sono i popoli in genere, quando si vuol parlare di popoli della terra ma senza disprezzo, facendo capire che tutti i popoli sono destinati a entrare nella grande famiglia dei figli di Dio, allora si usa un termine in ebraico che viene tradotto con popoli. Qui invece viene usato a genti perché goyim sono i pagani, cioè sono coloro che hanno rifiutato Dio, sono quelli che non conoscono l'amore di Dio, ecco i goyim. Di per sé, ricordate, Galilea, Galil el goyim, che vuol dire distretto dei cani, dei pagani. I goyim sono quelli che non conoscono Dio, sono i maledetti, sono i cani. Notate bene che i pagani per gli ebrei sono i goyim, quindi noi siamo i goyim, o eravamo, adesso penso, un po' meno, Quindi... svegliati, vieni a visitare tutti i goim, tutte le genti. E ancora, non essere pietoso con tutti i perfidi di umanità, di iniquità, scusate, con tutti i perfidi, cioè con tutti coloro che fanno il male, i perfidi di iniquità, cioè coloro che usano l'iniquità per alimentare la loro perfidia. E poi, pausa, vedete che c'è scritto Selah. Pausa, dice, rifletti, no? Guarda che Dio davvero si prende cura, guarda che Dio opera. Qui siamo, quindi, dopo aver finito questi due versetti, che sono un po' un invito a Dio a difenderlo, quindi abbiamo visto una prima immagine, quella dei nemici, con variegate manifestazioni dai nemici che sono... coloro che sorgono contro di me, a coloro che operano l'iniquità, agli uomini di sangue, eccetera, eccetera. Poi entra in scena Dio, sono sicuro, Signore, svegliati perché tu sei la mia difesa, io sono sicuro di te, quindi è un atto di fede, mi affido a te, sono certo che tu non mi deluderai, però ti chiedo di svegliarti, cioè ti chiedo di fare in fretta, no? Ricordate che Gesù rimprovererà poi dalla barca i discepoli, uomini di poca fede, cioè non avete ancora fede, siete ancora deboli, siete ancora fragili, quindi ecco qui, svegliati, e quindi è un invito a dire fai fuori questi perfidi, elimina il male, ecco, non è, anche qui vedete che siamo di fronte a un linguaggio che noi non useremmo, no? Noi usiamo piuttosto liberaci dal male, dal maligno, ma non ammazza i nemici, no? Ma in effetti però il nemico più grande dell'uomo è davvero l'omicida fino al principio, colui che accusa gli eletti di Dio giorno e notte, per dirla con l'Apocalisse. Quindi il dire buttalo nell'abisso il dragone vuol dire fa che il bene trionfi, fa che l'amore abbia l'ultima parola. E che cosa fanno questi? Quindi ritorniamo di nuovo al versetto 7. Chi sono questi nemici? Ritornano verso sera, ringhiano come il cane e vanno in giro in città. Quindi chi sono? Sono cani, sono come cani che ringhiano, sempre pronti ad attaccare, a rubare, se trovano qualcosa per cui rimpinzarsi. Ricordate, il cane è anche ingordo, no? Non è che si ferma quando ha esaurito la fame, ma è così ingordo che si ingozza fino a star male poi. Quindi, però, ringhiano come cani, quindi sono i cani randagi naturalmente, vanno in giro per la città, soprattutto la sera, sapete la spazzatura che c'è in giro, le cose abbandonate, quindi cani, quindi se tu vai in giro di notte, soprattutto a quell'epoca dove per gli ebrei il cane era un animale immondo, quindi non veniva allevato in casa, male che andava, forse lo usavano per le pecore, ma non so neanche, non mi sono mai documentato su questo, ma so che già adesso mi pare che la moglie di Netanyahu, se non ho letto qualcosa di sbagliato, se non ricordo male, ha adottato un cane randagio per la strada e ha sollevato un putiferio nazionale, e pare che quindi sono dei movimenti animalisti che hanno detto ha fatto bene, e quindi se c'è una fotografia che circola sui giornali con i due figli di Netanyahu e la moglie che accarezzava il cane, cosa immonda per un ebreo osservante toccare un cane, guai, no? Cani sono animali immondi, alla stregua di altri animali, no? Come il moscerino e altri, no? Quando Gesù accusa i farisei di essere fini e di filtrare il moscerino e poi lasciano passare il cammello, perché l'animale più piccolo immondo era il moscerino, l'animale più grande è il cammello, per dire stai lì a cercare le cose fini e lasci passare quelle grosse, no? Siete, ecco la doppiezza, ecco la falsità che ti fa sembrare attento, ma poi in realtà sulle cose più grosse vai a scivolare invece che su quelle piccole, no? Questa finezza nei dettagli e poi questa superficialità invece nelle cose che contano, quindi stai lì a guardare le cose con questa sottigliezza che fa che veramente ti toglie il fiato, ma le cose essenziali le perdi di vista. E quindi questi tornano, ringhiano come cani, vanno in giro in città, e poi cosa fanno? Sentite, vuol dire che c'è una, non è soltanto un ringhiare, è un ringhiare che deriva dal, potremmo dire, le male lingue, insomma, no? La maldicenza, il Papa aveva parole molto dure sulla maldicenza, questo parlare male, dire sempre male, no? Vomitano con la loro bocca spade sulle loro labbra, ancora una volta, cosa sono? Sono le parole, no? Quando tu usi la parola come una spada per colpire, quindi la calunnia sono sempre le mezze verità, no? Sono parole dette che raccontano dei fatti ma estrapolandole dal loro contesto, no? E quindi quando io tolgo dal contesto, è come se io prendo una sequenza dove si vede, immaginate ormai vengono tutte le telecamere dappertutto, no? Nella sequenza si vede uno che si sta difendendo e quindi spara per uccidere il ladro. E allora, certo, però io posso prendere la sequenza delle foto e prendere soltanto la sequenza, il pezzettino dove vedi che uno spara e l'altro interdice. Ecco, è un assassino, vedi? Ma questa è la calunnia, cioè è l'estrapolare un pezzo dal contesto. Ecco il calunniare, non è un dire una menzogna, è la calunnia, ma è una verità modificata per far credere quello che credo io, per creare una interpretazione fasulla, ecco la calunnia, e per quello che la calunnia è terribile, tant'è vero che in greco si chiama diaboleia, cioè quindi è una diavoleria, qualcosa che separa, divide la verità in pezzi e poi ti dà dei pezzi di verità, ma i pezzi di verità non è la verità. No, non è la Hemet, come dicevamo, che è vera all'inizio, vera a metà, vera alla fine, cioè è sempre vera, non soltanto qualche frammento, no? Quindi questi usano le loro labbra, la loro bocca, anziché di dire parole vere, hanno come spade. E E qua ancora siamo al versetto 8, e anche qui c'è la supplica. Infatti, chi è che ascolta? No? Vedi che, Signore, questa gente bla bla bla, però chi li ascolta veramente? Ripresa, versetto 9, riprende, ma tu, e tu, Yahweh, ridi di loro. Ricordate la parola risata, in ebraico sorriso, si dice Isaac. Isacco era il sorriso di Sara, la moglie di Abramo, che ride dietro la tenda quando gli angeli arrivano e dicono: no, l'anno 21 passeremo di qui, avrai un figlio. E Sara si mette a ridere e dice: questi qui non sanno che sono vecchia e che mio marito ormai è fuori età, anche lui. E allora dice: perché ha riso? E lei dice: no, non ho riso, sì, hai proprio riso. Allora c'è Isaac, il figlio viene chiamato Isacco, cioè sorriso. Sorriso della madre, ma anche sorriso di Dio che dice: me la rido io di te adesso, vedrai che il figlio arriverà. Allora cosa fa questo Dio? Tu, Yahweh, ridi di loro. Ecco, questi qui credono di raccontare, di venire con le loro spade, dalla loro lingua a colpire, ma tu ridi di loro. Ti burli di tutti i goim, ancora una volta, cioè tutte queste persone che sono pagani dentro, nel cuore, nell'anima, tu ti burli di loro, tu ti prendi gioco di loro. E quindi ancora il grido a Dio, versetto 10. Oh mia forza, verso di te io guarderò. Quindi ecco, potremmo dire che il centro di tutto è qui, il centro del Salmo. Tu, Signore, io guardo verso di te. Guardate a Lui e sarete raggianti di gioia. Ricordate questo, fissare lo sguardo su Gesù, non abbandonarlo, no? Lo dice Santa Lettera agli Ebrei, no? Fissare lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede. Quindi non perderlo di vista. Quando Pietro affonda nella barca del lago, dopo essere uscito e aver camminato un po', è perché ha perso di vista Gesù, ha cominciato a guardare le onde e il vento. E allora quando perdi di vista Lui, comincia a sprofondare. Potresti camminare anche sulle acque, cioè attraversare l'abisso. L'abisso è il simbolo del male, lo puoi anche superare, attraversare, ma se tu cominci a guardare i tuoi piedi, guardare di qui, guardare di là, perdi di vista Lui ed è la paura che ha sopravvento, e la paura ti fa affondare. Ecco, no, ricordate che è l'amore che ci deve guidare, non la paura. Se ti guida l'amore vinci, se ti guida la paura perdi, perché la paura genera ciò che si teme, questo è ciò che di solito succede. Una persona che ha paura di tutti i mali, ne ha sempre. E allora ecco qui. Tu ti ridi di loro, ti burli di tutti i goim, tutte le genti. Oh mia forza, verso di te guarderò. Quindi ancora guardare, perché Dio... perché tu, oh Dio, insomma, sei mio alto rifugio. Ancora una volta vi ricordate, ponimi in alto, ancora qui riprende il tema, tu sei il mio alto rifugio. Quindi chi sei tu, Dio? Tu sei colui che vive sul Tempio di Gerusalemme, che vive sul monte di Sion, che abbiamo detto è il Dio degli eserciti, è il Tzavaot. E poi versetto 11, riprendiamo, ancora, il Dio della misericordia mi precede. Ancora una volta misericordia, voi sapete già ormai che parola è in ebraico, hesed, vuol dire amore, bontà, pazienza, misericordia, pietà, è una parola quasi intraducibile. E Dio mi farà guardare sui miei avversari. Cioè, cosa fa Lui? Mi porta in alto, mi ha portato sul monte, da Sion io posso guardare giù, posso vedere cosa succede giù. E allora, Signore, Tu mi fai vedere, mi hai posto in alto, quindi mi farà guardare, il verbo è guardare dall'alto, ma è un guardare, non esiste la parola dall'alto, sui miei avversari. Addirittura la parola avversari potremmo tradurla in ebraico, dall'ebraico spia, cioè sono delle spie. Ci sono delle spie che mi stanno... cosa fanno le spie? Ti guardano dietro le griglie, ti seguono, ti pedinano, no? Ebbene, Dio mi farà guardare dall'alto, e siccome la spia mi sta dietro le spalle, se io sono in alto poi lo vedo, ah guarda che mi sta spiando il nemico che è lì pronto a piombarmi addosso. Oh Signore, e poi aggiunge: falli vagare con la potenza, con la tua potenza, falli scendere giù. E dove? Non giù, chissà dove, non in pianura. Scendere giù vuol dire non Sheol. Falli cadere nel buco della morte, dove c'è la morte e basta. Signore, fa che precipitino, ricordate, in inferno detrude, cioè quando Gesù manda nell'abisso la legione di demoni che aveva invaso quel povero uomo, no? 2000 porci, e poi questi porci si inabissano nel mare, no? E quindi è l'abisso il luogo dove abita il male. Quindi, Signore, rimandalo al suo posto, fallo precipitare giù nel buco, insomma, no? Falli scendere giù. O Signore, nostro scudo. Allora abbiamo visto Dio che è misericordia, Dio che è fedeltà, ma anche, non so, è il Dio che è scudo. Lo scudo cosa fa? Serve per fermare le frecce, serve per difendere dai colpi, cioè tu Signore mi pari da tutti i colpi. E di nuovo riprende la descrizione di questi avversari, ancora quindi c'è una supplica al Signore. Il peccato, notate bene ancora una volta la parola attà, cioè mancare il centro, no? Il peccato è dalla loro bocca, cioè dalla loro bocca cosa esce? Esce la tentazione di farti sbagliare il centro, quindi cioè fanno di tutto per farti sbagliare il centro, per portarti fuori strada. È la parola delle loro labbra, cioè ogni volta che dicono una parola non è se non fuorviante. Capite che è pesante questa cosa qui, cioè chi è il male? Il male è colui, per quello che non bisogna mai lasciarlo parlare. Ricordate che Gesù al demonio cosa dice? Taci ed esci da costui, perché se tu lo lasci parlare lui riesce a fuorviarti, riesce a fregarti, ti gira intorno, no? Circonvenzione di minore, ti, no? In qualche maniera ti rigira fin quando tu cadi dentro, no? Comincia a farti scendere un gradino per volta e alla fine ti trovi in cantina e dici: come sono arrivato qui? Un gradino per volta. Quindi ti fa perdere il centro della tua vita, riesce a farti girare, ti frega, insomma, ti ipnotizza col male, no? Quindi il peccato è dalla loro bocca, quindi questo attach è la parola delle loro labbra, e siano presi nella loro superbia. Vedete come sempre, no? Cioè loro sono superbi, si credono chissà chi, cadono nella tomba che hanno scavato. Hanno scavato una fossa, ci cadono dentro. Signore, fa che siano presi dalle loro, a causa dello spergiuro e a causa della menzogna. Quindi queste persone cosa sono? Sono persone che ti promettono, che giurano, ma non mantengono, quindi ecco la falsità, e poi la menzogna. La falsità nella promessa, ma poi la falsità nel raccontarti magari qualcosa, ma guarda che andrà a finire così, quindi ti creano ansietà, no? Ti mettono dentro ansietà, paure. Conclusione, annientali con ira, basta Signore, fai fuori il male, distruggilo, buttalo dentro nell'abisso, annientili e più non siano, e chiaramente sembra riferito ai nemici, ma i nemici con la N maiuscola sono tutte le condizioni negative che il nemico per eccellenza mette intorno a noi per farci perdere la pace, per toglierci il gusto della vita. Annientali e più non siano, e riconosceranno che Dio è colui che comanda in Giacobbe. Cioè, Signore, fa che quando finalmente tu li avrai buttati giù da cavallo, quando finalmente li avrai umiliati, li avrai ridimensionati, allora capiranno chi è che comanda. Cioè capiranno che sei tu che tieni saldamente in mano la sorte di Israele, no? Notate bene perché viene usato Giacobbe e non Israele. Ricordate che Giacobbe Dio gli ha cambiato il nome, ha chiamato Israele, no? Qui invece viene chiamato Giacobbe. Perché? quando, ricordate che si trova anche nel Vangelo questo gioco, quando Gesù chiama il capo degli apostoli, lo chiama Simone, quando lo chiama Pietro. Simone quando è vicino al tradimento, quando è debole, fragile. Simone, Simone, ho pregato per te e tu quando ti sarai riconvertito conferma i tuoi fratelli. E invece quando sottolinea la sua capacità di forza, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Allora, chi è Jacob? Giacobbe è colui che fa lo sgambetto, è il debole, è colui che è fragile, è colui che da cacciatore diventa preda, è il fallito che poi Dio lo fa diventare il vincitore, colui che lotta e che vince. Israele vuol dire colui che lotta e che vince, Jacob vuol dire imbroglione, vuol dire sgambetto, uno che ti prende, che ti trattiene il tallone mentre cammini e quindi ti fa cadere. Quindi noi siamo un popolo fragile e questi riconoscano che tu, Signore, sei tu che comandi su noi, quindi noi non siamo così fragili perché tu ti prendi cura di noi, ecco, Jacob. Verso allora e riconosceranno che Dio è colui che comanda in Giacobbe verso i confini della terra. Cioè, cosa fa Dio? Dio sta portando Israele, Giacobbe, questo popolo debole e fragile, quindi potete pensare che il contesto di questo salmo potrebbe essere anche l'esilio, dove facevano esperienza di superiorità, di superbia, di disprezzo gli ebrei. Era un povero popolo, era un popolo sconfitto, un popolo sottomesso, e quindi vedevano l'alterigia di questi dominatori, di questi che li avevano deportati. E allora è chiaro, Signore, fa vedere a loro che comunque tu ci stai portando a diventare i padroni del mondo. Cioè, noi saremo, anche se siamo debolissimi, siamo figli di Giacobbe, in realtà tu ci fai diventare padroni del mondo. Cioè, tu hai un grande progetto su di noi, ci stai riportando a quella promessa di grandezza, no? Ricordate, padre di tutte le genti, Abramo, no? Quindi padroni del mondo. E poi di nuovo viene descritto allora cosa fanno, no? Ritorna ancora, per intanto Selah, ancora una volta la parola Selah, pausa, rifletti, guarda un po' cosa succede al maligno, guarda che cosa fa il Signore li annienta, e poi ritrova, si riprende il ritornello che abbiamo già visto, no? Ritornano verso sera, ringhiano come il cane e vanno in giro in città. E poi spiega perché fanno questo. Essi vagano per il cibo. E se non saranno saziati, latreranno. Cioè, siccome non trovano poi pane per i loro denti, cosa fanno? Non potendo azzannare, abbaiano. Cosa diciamo noi? Can che abbaia non morde, quindi lasciali latrare. Ricordate anche Minos, no? Stavvi Minos e orrendamente ringhia, no? E allora c'è il momento in cui Dante, no, Dante, Virgilio dice sta zitto, non parlare, al diavolo bisogna non parlare, quindi inutile, ringhia pure, no? Hai solo da ringhiare, da abbaiare. Con tre teste caninamente latra, no? Non una testa sola, ma tre. Quindi, perché il diavolo riesce a far tanto rumore, ecco perché tre teste, ma non perché ti può mordere, perché in realtà Dio protegge i suoi figli, ma perché ti fa paura, insomma. Che cos'è che ti blocca di più? Il morso o la paura? La paura può durare tanto tempo, il morso un attimo, no? Ed è quello che deve far più paura. Alla fine, che cos'è che fa più paura? La seduta del dentista o l'attesa nella sala da bagno? È sempre così, no? Chissà cosa mi farai, poi, e l'attesa sembra infinita, no? E quindi, certamente, poi il dentista non ha problemi. Allora, quindi vagano per il cibo, no? E se non saranno saziati, latreranno, ma io, ecco di nuovo, riprende la fiducia, ma io, loro latrano, ma io canto. Vedete la differenza, no? Ma io canterò la tua forza e griderò di gioia al mattino, alla tua misericordia, verso il mattino, la tua misericordia, ancora una volta la Hesed. Notate bene, il diavolo, i cani, quando ringhiano? Di notte, perché il nemico è il principe delle tenebre, la notte è il tempo del male, ma Dio è colui che trasforma le tenebre in luce. Vedete, invece io, siccome sono dalla parte di Dio, canterò la tua potenza e griderò di gioia verso il mattino, quindi non di notte, ma al mattino. Ricordate già un altro salmo che dice: al mattino alla sera sopraggiunge il pianto, ma al mattino ecco la gioia. Quindi questo Dio che è il Dio della misericordia, dell'amore che trionfa, ancora una volta la Hesed. Perché, notate bene, allora tu sei la tua misericordia, e poi sei stato la mia fortezza, cioè un alto riparo, di per sé un alto riparo, ancora una volta abbiamo già trovato il tema dell'alto due volte, ancora una volta l'alto riparo ci riporta al Tempio di Sion, a Gerusalemme, al Monte di Sion, anche al Tempio, insomma. Alto riparo, sei un rifugio nel giorno dell'angoscia, dell'angustia. Quindi quando io mi trovo nella situazione di angoscia, di paura, eccetera, Signore, tu sei il mio rifugio, io posso venire da te. Ricordate, abbiamo già trovato nel salmo precedente, in uno dei salmi precedenti, il mio rifugio all'ombra delle tue ali. Quindi ancora i riferimenti a Gerusalemme, il desiderio dell'esulo di tornare, dell'esule di tornare a casa. Signore, quando torneremo? Quando potremo di nuovo vedere il tuo volto? C'è però questa sicurezza, no? Un rifugio nel giorno dell'angustia. Oh mia fortezza, verso di te inneggerò, perché tu sei il mio alto riparo. Di nuovo, vedete quante volte è stato ripetuto alto, altezza, in alto, mio alto riparo, il Dio della mia misericordia. Non ho preferito fedeltà, perché fedeltà ricorda un po' ancora la Emet, ma piuttosto che fedeltà è la misericordia, cioè sei il Dio che si commuove di fronte ai suoi figli, sei il Dio che hai un cuore che si lascia toccare dalla sofferenza dell'altro, ecco il Dio misericordioso, quello che viene tradotto nella lingua greca come Eleos, no? Famoso Kyrie Eleison, che vuol dire Signore abbi pietà, no? L'Eleos in greco è proprio questa capacità di commuoversi di Dio, no? Di piangere con i suoi figli, no? Piangere con chi piangere, dice San Paolo, gioire con chi gioisce. E quindi anche questo mi sembra un bel salmo nei momenti della difficoltà, no? C'è un passare da un momento, dalla supplica al grido di fiducia, poi di nuovo la supplica, poi il grido di fiducia di nuovo, e quindi c'è questo andamento che si alterna, fatto di la dinamica che abbiamo chiamato la dinamica pasquale, no? Si passa dalla disperazione, dalla desolazione, dalla paura alla certezza che il Signore si prende cura di noi. Adesso possiamo pregarlo insieme e possiamo poi anche usarlo durante l'adorazione. Liberami dai miei nemici, o Dio, ponimi in una fortezza contro i miei aggressori, liberami dai malfattori, salvami dagli uomini sanguinari. Ecco, insidiano la mia vita, contro di me cospirano i potenti. O Yahweh, in me non c'è trasgressione né peccato. Senza mia colpa si schierano. Destati, vienimi incontro e guarda. Tu, Yahweh, Dio degli eserciti, Dio di Israele, svegliati per ispezionare le genti, non avere pietà dei perversi traditori. Ritornano a sera ringhiando come cani, si aggirano per la città. Ecco, vomitano dalla loro bocca, spade dalle loro labbra, chi mai ascolta? Ma tu, Yahweh, ti ridi di loro, ti burli di tutte le genti. Mia potenza a te io mi protendo. Dio infatti è la mia fortezza, Il Dio della fedeltà mi precede. Dio mi farà guardare dall'alto i miei diffamatori. Non eliminarli, cosicché il mio popolo non dimentichi. Falli vagare lontano dal tuo baluardo, Signore nostro scudo. Il peccato è sulla loro bocca, la calunnia sulle loro labbra. Inciampino nella loro presunzione e nelle bestemmie e menzogne che pronunziano. Sterminali nella tua collera, sterminali e più non siano, e riconoscono che Dio domina da Giacobbe fino all'estremità della terra. Ritornano a sera ringhiando come cani che s'aggirano per la città. Essi vagano in cerca di cibo, senza sfamarsi passano la notte. Ma io canterò, esalterò al mattino la tua fedeltà, perché sei stato mia fortezza, mio rifugio nel giorno dell'angustia. O mia potenza, a te voglio inneggiare. Dio, tu sei la mia fortezza, Dio della mia fedeltà.